State ascoltando SBS Italian.
Medio Oriente, Israele risponde al drone lanciato dagli Houthi colpendo l'area portuale di Hodeidah in Yemen, 80 feriti secondo le autorità. In Australia, governo alle prese con la ripresa dopo il blocco informatico dei giorni scorsi. Secondo la ministra O'Neill, situazioni come queste riaccadranno e va migliorata la loro gestione. Bangladesh, oltre 100 vittime nelle proteste studentesche, l'Australia invita i propri cittadini a riconsiderare eventuali viaggi verso il paese. E per lo sport, nel ciclismo Tour de France, Tadej Pogacar vince la penultima tappa, oggi il gran finale con la crono da Monaco a Nizza. Benvenuti al giornale radio di oggi, domenica 21 luglio, con voi Massimiliano Gugole. E iniziamo dal Medio Oriente, con la notizia che aerei israeliani hanno colpito la città portuale di Hodeidah in Yemen poche ore fa. L'esercito israeliano ha spiegato che i loro jet hanno colpito obiettivi militari Houthi nell'area del porto di Hodeidah il giorno successivo al lancio del drone effettuato proprio dagli Houthi su Tel Aviv. Il portavoce militare degli Houthi, Yahya Sarea, sostiene che gli attacchi israeliani hanno preso di mira una centrale elettrica, serbatoi di carburante e il porto di Hodeidah, tutti obiettivi civili. Sarea ha poi dichiarato che i militanti sostenuti dall'Iran sono pronti per una guerra prolungata con Israele che durerà finché non terminerà il devastante assalto a Gaza.
The Yemeni armed forces, under the guidance of their faithful leadership and alongside all the free and steadfast Yemeni people, will not stop their operations in support of our brothers in Gaza, regardless of the repercussions and results. With the help of Almighty Allah, they are preparing for a prolonged war with this enemy until the aggression is stopped, the siege is lifted, and all its crimes committed against the Palestinian people in the Gaza Strip are stopped.
La ministra degli esteri Penny Wong ha confermato che l'Australia rispetta l'opinione della Corte Suprema delle Nazioni Unite secondo cui l'occupazione israeliana dei territori e degli insediamenti palestinesi è illegale. La Corte Internazionale di Giustizia ha dichiarato che l'occupazione israeliana viola il diritto internazionale e che Israele deve ritirarsi immediatamente e risarcire integralmente quelli che definisce atti illeciti a livello internazionale. La decisione ha anche stabilito che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l'Assemblea Generale e tutti gli Stati hanno l'obbligo di non riconoscere l'occupazione come legale, né di fornire aiuto o assistenza per mantenere la presenza di Israele nei territori occupati. Il ministro degli esteri palestinese Riyad al-Maliki ha affermato che si tratta di un momento spartiacque.
The court declared that Israeli illegal occupation not only violates but eviscerates the Palestinian people's right to self-determination in their own land, including the right to their own state. This ruling couldn't be more timely or solely needed. The Palestinian people have endured unbearable suffering and injustice for decades.
E la ministra Wong ha dichiarato che il governo australiano negherà il visto per recarsi in Australia a chiunque venga identificato come un colono estremista, aggiungendo che Israele dovrebbe adottare misure concrete per fermare l'espansione degli insediamenti e che l'Australia si prenderà del tempo per prendere in considerazione tutti i dettagli della decisione della Corte. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha respinto la decisione della Corte, definendola falsa e assurda. E il governo australiano sta ancora lavorando per gestire l'impatto della interruzione tecnologica globale avvenuta tra venerdì e sabato. L'interruzione ha interessato i sistemi operativi Windows ed è stata innescata da un aggiornamento software difettoso rilasciato dalla società di sicurezza informatica CrowdStrike per il suo software di rivelamento delle minacce Falcon utilizzato da molte aziende, con conseguenze anche in settori critici come le banche, la vendita al dettaglio e gli aeroporti a livello globale. Il CEO della società di sicurezza informatica con sede in Texas, CrowdStrike, George Kurtz, si è scusato, affermando che è stata trovata rapidamente una soluzione per l'aggiornamento software contenente il codice malfunzionante. Il ritardo nel ripristino è in parte spiegato dal fatto che la soluzione richiede l'accesso manuale ai dispositivi che hanno scaricato l'aggiornamento difettoso, sebbene la società affermi di star lavorando a una soluzione automatica. Kurz ha sottolineato che non è in atto alcun attacco informatico e ha confermato ai microfoni della CNBC che CrowdStrike aveva deciso di rilasciare l'aggiornamento software tutto in una volta piuttosto che scegliere un approccio graduale.
It initially went out and we started to see some issues and then pulled it back, so not all of our customers are impacted. Windows and Linux are not impacted. And as soon as we saw this issue, which didn't manifest itself before we obviously sent it out, we rolled it back. And now we're dealing with the impacted systems. It's all about our response and getting our customers back up and running.
L'organizzazione di spionaggio informatico australiana, l'Australian Signals Directorate, ha lanciato un avvertimento a prestare ora grande attenzione agli hacker informatici che potrebbero approfittare della confusione del momento con link e codici forniti agli utenti per risolvere il problema, ma che in realtà farebbero l'esatto contrario. La ministra della sicurezza informatica, Claire O'Neill, sostiene che la priorità è ripristinare completamente i servizi e, una volta raggiunto questo obiettivo, l'attenzione si sposta su un'analisi di quanto accaduto per migliorare la gestione di crisi simili in futuro.
There is a conversation here about what needs to be done when we have so many companies around the world who are reliant on one particular provider of technology. But I would also say that, as with my cyber responsibilities, as I've often said to Australians, it is not feasible or possible for any government around the world to say that we're never going to have IT outages and we're never going to have cyber attacks. One of the things that we need to continue to get better at as a nation is how we respond when things do create problems for us.
Australiani ed australiane sono invitati a riconsiderare i propri piani di viaggio in Bangladesh a causa delle proteste studentesche in corso. Almeno 114 persone sono state uccise questa settimana durante le proteste guidate dagli studenti contro le quote di lavoro governative. Le proteste sono iniziate all'inizio di questo mese, quando gli studenti hanno chiesto la fine di un sistema di quote che riserva il 30% dei posti di lavoro nel servizio pubblico ai figli dei veterani della guerra di indipendenza del 1971 dal Pakistan. Le autorità hanno imposto un coprifuoco nazionale dopo i violenti scontri in tutta Dhaka e in altre città. Il servizio Smart Traveler del Ministero degli Esteri australiano ha aggiornato lo stato di emergenza in Bangladesh, invitando gli australiani a riconsiderare la necessità di viaggiare. Per coloro che si trovano nel paese, il Dipartimento consiglia di evitare grandi raduni, tra cui proteste, dimostrazioni e comizi, e di rifugiarsi in un luogo sicuro e seguire i consigli delle autorità locali quando necessario. Ci spostiamo ora negli Stati Uniti. Donald Trump ed il suo candidato alla vicepresidenza J.D. Vance sono in Michigan per il primo comizio elettorale di Trump dopo quello in cui è stato vittima di un tentato omicidio, ed il primo in cui i due sono ufficialmente i candidati del Partito Repubblicano in seguito alla conferma alla convention del partito conclusasi due giorni fa. Qualche ora prima Trump aveva riferito di aver avuto un'ottima telefonata con Volodymyr Zelensky, impegnandosi a porre fine alla guerra dell'Ucraina contro la Russia attraverso dei negoziati. Il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti ha ripetutamente affermato che avrebbe posto fine alla guerra rapidamente, senza fornire dettagli su come. E in una dichiarazione sui social media, Zelensky ha scritto che durante la loro conversazione si è congratulato con Trump per essersi assicurato la nomination presidenziale, ha condannato il tentativo di assassinio nei suoi confronti e ha accettato di organizzare un incontro di persona per discutere quali misure possono rendere la pace giusta e veramente duratura. E intanto continuano le pressioni all'interno del Partito Democratico affinché Joe Biden ponga fine alla sua candidatura per la rielezione, con più di un democratico su 10 al Congresso a chiederne il ritiro. Biden ha sospeso la campagna elettorale all'inizio di questa settimana dopo essere risultato positivo al Covid-19 ed è attualmente in isolamento nella sua casa nel Delaware. Jane O'Malley Dillon, che è a capo della campagna Biden-Harris, ha dichiarato a MSNBC che Biden continuerà.
Absolutely, the president's in this race. You've heard him say that time and time again. Joe Biden is more committed than ever to beat Donald Trump. And we believe on this campaign, we are built for the close election that we are in, and we see the path forward.
Mercato dei cambi, dollaro australiano oggi in calo con un valore di 61 centesimi di euro e di 66 centesimi di dollaro statunitense. Per lo sport, nel Tour de France, quinta vittoria per Tadej Pogacar che continua a dominare incontrastato la competizione. Lo sloveno ha vinto la penultima tappa e ora non resta che la crona tra Monaco e Nizza, a cui arriva con un vantaggio in classifica di oltre 5 minuti sul danese Jonas Vingegaard. E se le previsioni verranno confermate, Pogacar riuscirà quindi nella doppietta Giro Tour, la vittoria delle due maggiori competizioni ciclistiche internazionali che era riuscita l'ultima volta a Marco Pantani nel 1998. Non perdete quindi la finalissima oggi su SBS e SBS On Demand, questa sera a partire dalle 22.30. Formula 1 continua il momento d'oro del McLaren, che conquistano la pole position in Ungheria con Lando Norris ed Oscar Piastri in prima fila. Terzo il campione in carica Max Verstappen e quarta la prima Ferrari, quella di Carlos Sainz, con Charles Leclerc in sesta posizione. Ed in conclusione tanti auguri a Pecco Bagnaia, che oltre a guidare la classifica della MotoGP ieri si è sposato a Pesaro con molti suoi colleghi presenti, tra cui anche l'applauditissimo Valentino Rossi. E concludiamo il giornale radio di oggi con le previsioni del tempo. Piove a Perth e a Adelaide, 20 gradi a Perth e 16 ad Adelaide. Piogge in aumento anche a Melbourne e a Hobart, con 15 gradi di massima a Melbourne e 13 a Hobart. Soleggiato invece a Canberra, Brisbane e Sydney. A Canberra si toccheranno i 13 gradi, a Sydney 19, a Brisbane 21. A Cairns una giornata prevalentemente serena con 26 gradi, mentre splenderà il sole anche a Darwin con 30 gradi di massima.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.